Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. È polemica sugli elicotteri antincendio dopo il caso di Beach. Le compagnie private vedono i Super Puma dell'esercito come concorrenza sleale. Più 300% di incasso non è un prodigio finanziario, ma il risultato di un museo ginevrino che ha soppresso i biglietti d'entrata a favore delle donazioni spontanee. Per la prima volta in Europa sono state acquistate più auto completamente elettriche che veicoli diesel, in testa sempre comunque quelle a benzina. Altra notte di bombardamenti in Ucraina, presa di mira in particolare Odessa, sull'altro fronte colpita una base in Crimea, evacuati oltre 2.000 soldati. Calcio, ufficiale il passaggio di Hamdouni al Burnley, 5 anni di contratto per il 22enne nazionale svizzero. Ciclismo, Tadej Pogacar a Lugano il 30 luglio per la Summer Ride. Nei cieli sopra Beach in Vallese non si lotta dunque solo contro le fiamme, i lavori di spegnimento hanno di nuovo fatto emergere uno scontro tra gli interessi delle compagnie di elicotteri private e il ricorso ai Super Puma dell'esercito, di mezzo decine di migliaia di franchi, ma i privati si difendono, la nostra, dicono, non è avidità, ci spiega tutto Alan Crameri.
Per i piloti la lotta a fiamme e fumo è impegnativa e rischiosa, ma per le compagnie proprietarie degli elicotteri l'impiego in una vasta operazione di spegnimento è anche molto redditizio. Le fatture pagate da Cantone e Comuni per l'incendio di Vispe nel 2011, analogo a quello attuale, ammontarono a 400.000 franchi. Il quotidiano Walliser Bote oggi riporta le critiche del presidente di Air Zermatt sull'arrivo degli elicotteri dell'esercito che gli rubano il lavoro. Martin Candinas, presidente dell'associazione svizzera che raggruppa gli operatori di elicotteri, conferma che il problema si pone regolarmente.
È chiaro che i comuni, i cantoni sanno che l'esercito non è gratuito, ma non manda una fattura, perché è lo Stato che lo paga, è la Confederazione alla fine.
Chiede quindi che il principio di sussidiarietà venga applicato ovunque con più rigore, vale a dire si chiama l'esercito solo quando i fornitori di servizio civili, cioè i privati, non hanno più risorse. E siccome ogni incendio è diverso, la ricetta non può essere sempre uguale ed è complicato. Ma non è che i privati sfruttano l'occasione per fare cassa quando vengono chiamati per le urgenze dalle autorità? Martin Candinas nega.
No, non sfruttano, alla fine non facciamo così tanta cassa, ma si deve vedere che noi siamo sempre pronti, tutto l'anno, 24 ore al giorno. E abbiamo anche costi, abbiamo i costi dei elicotteri, abbiamo i costi del personale, abbiamo i costi della formazione dei piloti, abbiamo anche i bacini artificiali che devono essere pagati.
Per Candinas questo è un servizio quasi pubblico ed è giusto che venga indirettamente remunerato quando si deve attivare per un incendio. Un sistema che per la comunità è efficace ed economico, secondo lui. I comuni, dal loro canto, hanno anche un legittimo interesse ad impiegare da subito il maggior numero di risorse. L'esercito scrive che l'impiego attuale in Alto Vallese è conforme alle regole sull'aiuto militare in caso di catastrofe e non fa concorrenza ai mezzi civili. Si è attivato su richiesta del Canton Vallese e verrà concluso al più tardi il 28 di luglio.
Dopo gli acquisti, diciamolo, a volte anche un po' compulsivi da parte di qualcuno del periodo pandemico, i consumatori stanno ora riorientando i propri interessi, preferendo svago e intrattenimento. I magazzini in Svizzera sono così pieni di merce al punto che si temono dei cali di fatturato. Non dovrebbero però esserci ripercussioni per gli impieghi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Gel e mascherine, niente cinema, ristoranti o aperitivi. Era il 2020-2021, quando le misure antipandemiche inchiodavano la gente a casa, gente che, anche un po' per noia, si lanciava negli acquisti online. Grande domanda, strozzature nella produzione e nelle consegne, prezzi in aumento, ma si è continuato a comprare almeno fino all'anno scorso. Una volta però esaurita questa fame di prodotti, i consumatori, anche perché forse hanno già di tutto e di più, stanno ora abbandonando gli acquisti e si danno allo svago, mentre i magazzini si sono riempiti di prodotti che si fatica a smerciare. Si è passati da una carenza a un surplus, ci dice Christian Gattiker della banca Julius Baer. I magazzini sono pieni di biciclette elettriche, per esempio, ma la gente non ha più un grande interesse. Adesso vuole andare in vacanza, uscire, e tanti prodotti che un paio d'anni fa scarseggiavano non sono più così richiesti. All'orizzonte allora un altro ribaltone economico quale strascico della pandemia? No, piuttosto un semplice aggiustamento, anche se da quanto accaduto qualcosa bisogna pure imparare, sostiene ancora Christian Gattiker. La pandemia ci ha lasciato un'economia che ha recuperato in ritardo e che manca ora di personale qualificato. Licenziare in modo affrettato non è però la soluzione. Anche se l'industria è alle prese con un calo della domanda, la situazione resta stabile. Quanto tempo ci vorrà per riassorbire tutti gli effetti della pandemia resta da capire. Vero è però che industria e distribuzione dovranno fare i conti con possibili cali del fatturato.
C'è chi pensa che educazione e cultura dovrebbero essere gratuite. Detto fatto, a Ginevra, da più di un anno a questa parte, non si paga il biglietto d'ingresso al Museo d'Arte e Storia. Chi lo desidera può pagare alla fine. Con questa formula gli introiti sono aumentati, pensate, del 300%. Sofia Struppini.
Paga ciò che ti piace. Da gennaio 2022 il Museo d'Arte e Storia di Ginevra ha adottato questo principio, eliminando la tariffa d'ingresso. Alla fine della visita si può liberamente scegliere di donare al museo un importo equivalente al proprio gradimento. Un approccio ispirato al modello anglosassone, relativamente nuovo in Europa. La percentuale di chi paga è minima, solo il 20% dei visitatori, eppure le entrate sono triplicate. Secondo il precedente sistema, l'esposizione permanente era gratuita, mentre le esposizioni temporanee costavano dai 10 ai 15 franchi. Il successo è dovuto in primis alla qualità delle mostre, ma non solo. Il direttore del museo, Marc-Olivier Valère.
Da parte nostra è migliorata soprattutto l'informazione che forniamo ai visitatori. E poi, dal loro punto di vista, si è instaurata una sorta di abitudine. Li invitiamo a visitare una mostra e, se li soddisfa, possono pagare alla fine. Questo ha avuto un impatto enorme.
Una formula redditizia e molto apprezzata, che porta a domandarci che valore siamo disposti ad attribuire alla cultura.
Forti critiche contro la Svizzera sono risuonate poche ore fa al congresso di Washington. Banche e istituzioni finanziarie sono state in particolare accusate di facilitare il riciclaggio del denaro degli oligarchi russi e di bypassare le sanzioni per la guerra in Ucraina. Se ne è parlato, dicevo, durante l'audizione della commissione Helsinki, che si occupa di migliorare il rispetto di libertà e democrazia nei paesi OSCE. Emiliano Boss, tu l'hai seguita, cosa è emerso?
Buongiorno, è emerso che la Svizzera indebolirebbe lo sforzo di isolare la Russia sul piano economico attraverso le sanzioni e quindi di fatto rallenterebbe in un certo senso gli sforzi occidentali a difesa dell'Ucraina. Queste almeno le considerazioni di deputati e senatori nel corso dell'udienza parlamentare. Uno di loro ha parlato del volto scuro della Svizzera, un paese definito amico e partner che però a suo dire col suo sistema bancario facilita comunque i russi e dunque indirettamente anche il finanziamento della guerra.
Emiliano, queste sono accuse, come dire, generiche oppure ci sono documenti, sono circostanziate?
Direi entrambe. Da una parte non sono nemmeno accuse nuove, già emerse in passato in questa stessa sede, in questa commissione del Congresso americano. Dall'altra, dobbiamo dirlo, è stata una sorta di processo a senso unico. La Svizzera non era rappresentata. C'erano invece tre testimoni che hanno portato in qualche caso elementi concreti su almeno un paio di livelli. Il primo, quello bancario, lo accennavamo. Stando al direttore del OCCRP, un consorzio indipendente di giornalisti che da parecchi anni documenta corruzione e crimini finanziari, ecco, negli istituti di credito elveti ci sarebbe il doppio del denaro russo finora stimato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, cioè non 150-200 miliardi di dollari, ma fino a 400. L'altra accusa, secondo livello, riguarda le tecnologie elvetiche ritrovate nelle armi russe usate contro l'Ucraina. La segretaria di un'organizzazione della società civile di Kiev ha ricordato che la Svizzera è il primo paese in territorio europeo tra i fornitori di semiconduttori ai russi. Lo avevamo già documentato con la cellula d'inchiesta in una puntata scalata di Falò. Malgrado le sanzioni, malgrado la dichiarata interruzione di vendite dirette da parte di queste aziende che hanno sede in Svizzera, i materiali continuano via Cina ad arrivare in Russia e sono usate su droni e missili. La testimone ha comunque anche detto agli stessi rappresentanti del Congresso americano che la maggioranza di queste componenti elettroniche ritrovate sulle armi russe arriva proprio dagli Stati Uniti.
Ecco, ribadiamo che in questo tra virgolette, molte virgolette processo la Svizzera non era difesa da nessuno, non era presente, ma ammesso che queste accuse siano in qualche maniera poi verificate e documentate, da questa udienza può emergere qualche iniziativa concreta da parte degli Stati Uniti?
Nell'immediato non pare certo. È interessante però rilevare la richiesta concreta invece, questa sì, di Bill Browder, un personaggio già conosciuto anche in Svizzera perché fu il principale investitore straniero in Russia fino al 2005, un finanziere, diventato poi attivista contro il regime di Putin per la morte del suo avvocato, che aveva documentato un caso di corruzione per oltre 200 milioni di dollari, parte dei quali finiti in Svizzera. Browder ha denunciato l'intenzione della Confederazione di restituire 14 milioni di dollari congelati a degli oligarchi russi che sono tuttora sanzionati in Occidente, e ha chiesto agli Stati Uniti a sua volta di sanzionare l'ex procuratore federale Lauber e gli attuali vertici della procura federale per non aver perseguito i crimini che erano stati denunciati. Una proposta che difficilmente verrà adottata dagli Stati Uniti, ma comunque, per chiudere, anche i componenti di questa commissione parlamentare hanno concordato sulla necessità di aumentare le pressioni sulla Svizzera, il cui atteggiamento, ha detto il presidente repubblicano di questa commissione del Congresso, non è più accettabile.
Emiliano Boss e la sua spiegazione di quanto discusso dalla commissione Helsinki a proposito della Svizzera, del suo ruolo nelle sanzioni verso la Russia e a proposito di Russia e di guerra in Ucraina, seconda notte di bombardamenti, questa appena passata su Odessa. La contraerea ucraina ha potuto abbattere diversi missili e droni che avevano come obiettivo la città portuale sul Mar Nero. Una rappresaglia annunciata dopo l'attacco ucraino di due giorni fa con vittime civili al ponte di Crimea. Paola Nürnberg.
È stata una notte infernale. Non usano giri di parole le autorità ucraine per descrivere la pioggia di colpi russi diretti alle infrastrutture di Odessa della notte scorsa, la seconda di fila in realtà. Il porto è stato l'obiettivo principale anche perché si tratta di uno dei tre scali marittimi ucraini che rientrano nell'accordo con la Russia per l'esportazione di cereali, accordo nel frattempo sospeso da Mosca in rappresaglia per il bombardamento ucraino del ponte che unisce Crimea e territorio russo. Tra i terminal colpiti figurano quelli del grano e degli oli vegetali, ma sono stati centrati anche dei depositi di tabacco e materiale infiammabile ed esplosivo, oltre ad alcune zone industriali. Sono stati registrati almeno 6 feriti. Nel frattempo Kiev ha rivendicato di aver attaccato con successo, ha detto, una base militare e un deposito di munizioni in Crimea, attacco che ha provocato un vasto incendio. Sergei Askionov, governatore russo della penisola occupata dal 2014, ha confermato l'incendio divampato nel centro di addestramento militare, ma allo stesso tempo ha precisato che le cause devono ancora essere determinate e che si è comunque proceduto a evacuare l'area dalla quale sono state allontanate 2200 persone. Per i vertici militari ucraini, invece, il nemico sta nascondendo l'entità dei danni e il numero di perdite in termini di uomini, lasciando intendere, si legge in una nota, che l'operazione è stata possibile grazie all'aiuto di patrioti ucraini in Crimea.
La filiale russa di Danone finisce nelle mani del vice premier della Cecenia. Sarà infatti il ministro dell'agricoltura della Repubblica della Federazione Russa a dirigere la società, i cui asset sono stati messi sotto controllo da Mosca per volontà del presidente Vladimir Putin. Sentiamo da Mosca Giuseppe D'Amato.
Domenica il decreto presidenziale a mercati chiusi, ieri la nomina. Jakub Zakriev, attualmente vice premier e ministro dell'agricoltura della Repubblica Cecena, è il nuovo direttore generale della Danone Russa. La compagnia francese, insieme alla danese Carlsberg, ha visto domenica i propri asset presi temporaneamente sotto controllo dallo Stato russo, una mossa necessaria agli occhi del Cremlino per evitare la sua vendita ed uscita dal mercato federale. La Danone è la principale compagnia casearia in Russia, mentre la Carlsberg è la seconda per la produzione di birra. Yakub Zakriev è nipote del leader ceceno Ramzan Kadyrov, uno degli alleati chiave del presidente Putin. Il nuovo direttore generale della Baltica, la filiale locale della Carlsberg, invece Taimuras Baloyev, già suo amministratore delegato prima del passaggio di proprietà ai danesi. 32enne, da 3 anni ministro dell'agricoltura, Zakriev è stato sindaco della capitale cecena Grozny dal 2018 al 2020. In aprile il Cremlino spiegò che era sua intenzione formare un fondo di compensazione prendendo sotto controllo asset stranieri in risposta all'espropriazione di attivi russi all'estero.
Nulla da fare in Thailandia per il leader del movimento progressista Move Forward, che sperava di diventare premier già questa mattina. La Corte Suprema aveva sospeso Pita Limiaroenrat dalla sua carica di parlamentare. Poco fa il legislativo ha definitivamente bocciato il popolare politico, il cui partito è uscito vincente alle elezioni di maggio e che è ostacolato dall'esercito e dalle forze filo monarchiche. Si attendono ora reazioni dei suoi sostenitori in un paese che è fortemente diviso. Per la prima volta in giugno in Europa sono stati venduti più veicoli a propulsione elettrica che diesel. Le automobili con motori a benzina restano comunque le più vendute, seguite da quelle ibride. Johnny Canonica.
I dati dell'Associazione dei costruttori europei di automobili confermano ancora una volta che la via che porta una mobilità elettrica o ibrida è stata definitivamente imboccata. Nel mese di giugno i veicoli a propulsione completamente elettrica venduti sul vecchio continente sono stati 158.000, pari al 15% del totale. L'anno scorso, nello stesso mese, la quota era stata del 10,7%. Il marchio che la fa da padrona è Tesla. Un veicolo elettrico su 5 venduto in giugno era infatti della società texana. E se l'elettrico sale, scende il diesel. Sempre in giugno, infatti, la quota di veicoli con motori diesel venduti in Europa era stata del 13,4%. E questo significa che per la prima volta nella storia le vendite di auto elettriche hanno superato quelle a gasolio. Nel complesso, le auto più vendute in Europa montavano motori a benzina, il 36%, seguiti da quelli ibridi, il 24%. Da notare infine che in Svizzera la quota di mercato delle auto elettriche è di poco inferiore al 19%, mentre l'insieme dei veicoli a propulsione alternativa, quindi non a benzina o diesel, ha raggiunto il 54%.
Prosegue il calo dell'inflazione in Gran Bretagna. In giugno il rincaro si è fissato al 7,9%, che è il livello più basso dal marzo dello scorso anno. Da notare che gli esperti prevedevano un'inflazione all'8,1-8,2%. Il calo quindi risulta più marcato rispetto alle attese. In chiusura uno spazio dedicato al cinema. Da domani esce infatti nelle sale, anche in quelle ticinesi, un film particolarmente atteso. Ieri c'è stata l'anteprima per la stampa, per noi c'era Alessandro Bertoglio.
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Ken!
Ciao Ken!
Chiudete gli occhi ed immaginate di tornare bambini. Se lo eravate negli anni 60 e 70, sicuramente vi siete imbattuti in una delle tante Barbie. Sì, perché non c'è soltanto il modello prototipo, anzi lo stereotipo, della bionda con il sorriso, sempre perfetta e mai fuori posto. Di Barbie ce ne sono sempre state tante e diverse, una scelta necessaria per calcare il consumismo che il prodotto ha sempre rappresentato, ma anche per ricordarci, sotto traccia, che tutto è possibile, dal diventare presidente ad astronauta, da chirurgo a giudice della Corte Suprema.
Che cosa devo fare?
Devi andare nel mondo reale.
Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo. La scelta sta a te.
forte di un battage pubblicitario impressionante e decisamente riuscito, iniziato mesi fa con le prime immagini del film e un'esplosione di rosa che ha contagiato tutti, grazie ai filtri per personalizzare le stories sui social, è finalmente pronto al debutto in sala il film che ha creato tutto questo fermento. Barbie ci regala un prodotto cinematografico ad alto budget, con attori di sicura presa sul pubblico, come Margot Robbie, perfetta Barbie stereotipata, e Ryan Gosling, mai così irresistibilmente stupido, nei panni del Ken Standard, e una regia di Greta Gerwig, anche coautrice della sceneggiatura, che ricostruisce il fatato mondo di Barbieland come ce lo siamo sempre immaginato giocando con quelle bambole da bambini. La regista ha scelto la strada della stravaganza per regalarci 2 ore di spensierato e coloratissimo divertimento in una commedia anche intelligente, che partendo dalla favola guida lo spettatore usando lo strumento dell'eccesso e della satira verso una piccola meditazione sull'esistenza. Il tutto attraverso le crisi di una bambola, ci propone scampoli di ironia femminista, dove alla fine il gioco è comunque quello del come sarebbe se una bambola diventasse una donna. Meno poetico di Pinocchio, perché in fondo ti resta in bocca il sapore di un colossale spot per un oggetto di culto, ben pagato dall'azienda che lo ha commercializzato.
Non giochiamo con le Barbie da quando avevamo 5 anni.
Nessuno abbia pace finché quella bambola non torna nella scatola.
E per oggi ci fermiamo qua, adesso c'è lo sport, buona giornata.